Siamo nella quarta domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 15 a 20, di cui ascoltiamo i primi. Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia». Come abbiamo ascoltato, Mosè annuncia a Israele la venuta futura di un profeta e aggiunge che egli sarà pari a me. Un profeta dunque che ricalchi le orme di Mosè stesso. E questa indicazione di somiglianza richiede un'attenzione particolare da parte nostra. È evidente che questo annuncio ha un valore messianico per noi, anche equivale alla profezia della venuta del Cristo. Ma prima di dare per scontata questa deduzione, poniamoci una domanda. In che cosa il Cristo sarebbe simile a Mosè? Se consideriamo infatti la sua natura divina, ci sembrerebbe infondata questa somiglianza. Per un cristiano questa affermazione di Mosè sarebbe dunque ingiustificata. Ma se pensiamo alla storia di Mosè, dovremmo ricordare alcuni elementi di cui vale la pena dire il più notevole, ed è questo. Mosè è inviato da Dio a liberare dalla schiavitù il suo popolo e lo guiderà fino al limite con la terra promessa. Lo guiderà attraverso il valico delle acque del mare, attraverso il deserto e in tutte le prove di cui ci racconta il libro dell'Esodo. Questa funzione di Mosè come pastore non è separabile dal suo primo e fondamentale compito, che è quello di trasmettere al popolo la parola di Dio. E questo il suo essere profeta, cioè colui che parla in nome di Dio. Nella chiamata di Mosè, dal roveto ardente fino alla morte sul monte Nebo, vi è già tutta la sua profezia riguardo alla venuta di quel profeta a cui egli dice di assomigliare. E lo è, in quanto prefigura proprio la missione di salvezza compiuta da Cristo. Cristo, infatti, non è forse venuto per liberarci dalla schiavitù di tutte le dipendenze a cui ci sottomettiamo, compresa quella dell'egoismo, che è il vero faraone della storia? Non è forse quel pastore che ci conduce nel deserto dandoci in cibo se stesso e dissetandoci con l'acqua dello Spirito che scaturisce da lui? Come fece Mosè, che interveniva ogni volta che il popolo si allontanava da Dio, così noi siamo continuamente ripresi dalla parola del Vangelo sulla nostra più grande debolezza, quella di essere attratti dagli interessi e dagli idoli del mondo in cui viviamo e di dimenticare che nel battesimo siamo anche noi chiamati a testimoniare la salvezza, come gli israeliti dopo il passaggio nel mare. E come loro spesso non siamo consapevoli che la parola ascoltata va vissuta e che la profezia non è magia, ma è esperienza di vita. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi al capitolo 7. Noi ora consideriamo la pagina del Vangelo secondo Marco, dal capitolo 1, versetti da 21 a 28. Ascoltiamo i primi. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Sappiamo che Gesù non è riconosciuto ufficialmente come maestro, scriba o dottore della legge, ma la sua figura rispecchia una corrente dell'ebraismo del suo tempo in cui alcuni predicatori itineranti erano ascoltati, anche se non appartenevano a nessuna scuola, e la loro predicazione si rivolgeva ai più poveri e agli abitanti delle regioni più periferiche, come la Galilea. Anche Giovanni Battista era uno di questi predicatori itineranti, se così si può dire. Nella sinagoga, poi, un ebreo poteva prendere la parola per leggere uno dei testi biblici oppure per commentare un passo della scrittura. Così sembra che abbia fatto Gesù in questa sinagoga di Cafarnao. L'Evangelista ci fa subito notare che l'autorevolezza della sua parola supera quella dei dotti del suo tempo. E questa osservazione ci fa comprendere che egli non è conosciuto come scriba o maestro, ma ciò che dice ha una autorità che gli uomini dotti, i dottori della legge e gli scribi, non hanno. Questo stupisce chi lo ascolta, ma non dovrebbe stupire noi, che crediamo che Gesù è la parola stessa di cui Dio, il Verbo fatto carne, la sua autorità non dipende da uno studio o da una capacità oratoria che lo rende autorevole, ma dal suo stesso essere la sostanza di ciò che dice, la sapienza di Dio che si esprime in un linguaggio umano. Ed ecco cosa accade dopo, ascoltiamo. Nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che mai è questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Il termine usato qui nel Vangelo, spirito impuro, ricorre spesso nei testi evangelici, soprattutto in Marco. Una definizione che è accettata comunemente lo identifica, questo termine, con la presenza del Satana. Impuro significa ostile a Dio, che si oppone a Lui, che è contrario all'opera di Dio. E Satana è il nemico per definizione, che fa di tutto per ostacolare l'opera di Dio. Pur riconoscendo questa definizione di spirito impuro, dobbiamo ammettere che non dovrebbe bastarci. Infatti non è poi così scontato considerare il nemico chiamato Satana come un essere che spadroneggia come vuole nel mondo e negli uomini. Perché se spadroneggia lo fa nella misura in cui siamo complici della sua smania di fare da padrone. Se lo si ascolta e lo si accoglie, aprendo gli spazi nella nostra vita, allora sì che vi entra e detta le sue leggi. Quest'uomo nella sinagoga dice a Gesù che è il santo di Dio, perché quest'uomo presta la sua stessa voce a quella presenza ostile che è in lui. Ma la cosa davvero sorprendente è questa, che egli dica la verità. Come è possibile che fra tutti quei credenti in Dio che sono nella sinagoga sia proprio questo nemico di Dio a far dire queste parole all'uomo di cui è diventato padrone? Intanto dobbiamo comprendere quelle parole. L'uomo infatti non dice di Gesù che è il figlio di Dio, ma santo di Dio. Santo nel linguaggio ebraico vuol dire unto, cioè consacrato, cioè Messia. E il Messia è l'inviato da Dio per liberare il suo popolo e salvarlo dai nemici. Gesù è il Messia, ma solo quell'uomo lo riconosce. Ed è il nemico che glielo fa dire. È proprio il nemico che riconosce in Gesù, colui che libera l'uomo. Allora, potremmo pensare che sia giusto che parli, ma Gesù non la pensa così e caccia lo spirito nemico da quell'uomo. E perché lo fa? Perché in realtà solo Gesù sa come deve manifestarsi il suo essere salvatore inviato da Dio, non per la bocca del nemico. E sa che questa dichiarazione pubblica è per lui una prova. Infatti, essere dichiarato pubblicamente il Messia, secondo la promessa fatta da Dio a Davide e secondo l'attesa di tutti gli israeliti, può sembrare l'inizio di un riconoscimento gratificante e pieno di soddisfazioni per Gesù. Ed egli sa che non è così, e che non deve essere così, e che non sarà così. Non è venuto per soddisfare se stesso, ma per compiere l'opera che Dio gli ha affidato, e che passa proprio non attraverso il riconoscimento pubblico, ma attraverso il rifiuto degli uomini. Lo spirito nemico non ha più voce una volta cacciato da quell'uomo e scompare. Il potere di Gesù di liberare l'uomo dalle sue complicità con il male non può ancora essere compreso in quel tempo. Anche se lo stupore è grande intorno a lui, non si poteva comprendere che la sua vittoria e il suo potere di liberarci dal male sarebbe passato attraverso il rifiuto degli uomini e la povertà della morte, perché solo così si compie la sua missione. Certo, questo non si poteva comprendere allora e neanche i suoi discepoli ne furono capaci, ma mi chiedo se si comprende oggi. E proprio da coloro che si dichiarano cristiani, che la gloria di Dio si manifesta nel suo essere presente proprio nelle nostre povertà, dove può sembrare assente, perché la sua potenza non si rivela come la vittoria del più forte, ma come la piccolezza del più debole. In lui è Dio stesso che assume la condizione della povertà umana, perché la sua forza è quella di chi dona se stesso e la sua potenza è l'amore.